Essere madre può essere una delle esperienze più appaganti e trasformative della vita, ma porta con sé una serie di rinunce e sfide che spesso vengono sottovalutate. Il tempo per se stesse diventa un lusso raro e prezioso, qualcosa per cui le madri devono lottare per ritrovare il senso. Le giornate si riempiono rapidamente di compiti e responsabilità, dalle poppate notturne ai cambi di pannolino, dai compiti scolastici ai giochi, senza contare il lavoro e le altre faccende domestiche. Io sono Francesca Bubba e questo è Le forme della maternità, un podcast di Mission Bambini. Le rinunce iniziano fin da subito. La libertà di disporre in autonomia del proprio tempo, di dedicarsi ai propri hobby o semplicemente di riposarsi, viene rapidamente compromessa. Le madri, quasi come in preda a un naturale moto di sottrazione, mettono in secondo piano i loro bisogni per soddisfare quello dei figli, creando una dinamica in cui il tempo per se stesse viene relegato in fondo alla lista delle priorità. Questa mancanza di tempo personale può portare a un senso di smarrimento e frustrazione, perché è facile perdere di vista la propria identità e i propri desideri. Può capitare di dimenticare chi eravamo prima, mentre cerchiamo di stare a galla in questa nuova, strana identità. Ne parliamo oggi con Elisa e Greta, che mettono a fuoco due dimensioni diverse del trovare e ritrovare se stesse durante la maternità. La prima testimonianza è quella di Elisa, che è una madre single, la cui maternità si articola su tratti precisi e profondissimi. Elisa è in collegamento con noi da remoto. Ciao Elisa, grazie per essere qui.
Ciao Francesca, felice di essere qui con te oggi.
Ti va di raccontarci del primo anno della tua maternità e della gestione degli spazi?
Sì, allora per me è necessario fare una premessa sul mio vissuto personale proprio, su come sono arrivata ad essere mamma, a diventare mamma e ad avere la mia bambina. Io sono madre single e lo sono per scelta. Ho 52 anni e ho un percorso di vita in cui il desiderio di essere mamma è sempre stato presente ed è sempre stato presente in maniera molto forte. Per vicissitudini sentimentali varie sono arrivata all'età di 50 anni senza avere bambini e senza avere un compagno. Questo poteva essere un ostacolo al raggiungimento del mio grande sogno, che era quello di diventare mamma. Però esistendo nel mondo la possibilità di diventare mamma anche senza un compagno, ho percorso questa strada. Ho percorso questa strada con vari tentativi, iniziando in realtà 10 anni prima. E finalmente all'ultimo tentativo, l'ultimo perché ero sul filo del rasoio come età per poterlo fare, è andata bene. Questa allora è un'apertura sul mio privato, ma perché questo aiuta a contestualizzare un po' quello che viene dopo, ovvero il rapporto con me stessa dopo la gravidanza, come è cambiato, come sta cambiando e come desidero che sia. Per me è stata un'enorme, enorme rivoluzione. Lo è per chiunque diventare mamma. E io l'ho vissuta proprio così, la vivo così, con grandissima, immensa, non misurabile a parole, felicità. Sono riuscita ad avere quello che ho sempre voluto e desiderato. Tra l'altro una bambina speciale, meravigliosa, che mi dà tantissima gioia. È chiaro che la mia vita è cambiata tantissimo, perché da donna single con un'indipendenza, un'autonomia, una libertà di movimento, di organizzazione di un certo tipo, assoluta direi, è tutto cambiato. La bimba adesso ha 2 anni, quindi è tutto in funzione di lei. Anche se cerco di mantenere un pochino, da poco in realtà, perché tutto il primo anno ovviamente è stato per lei. Ora dal secondo anno compiuto in poi sto cercando di ritrovare un po' degli spazi, tempo per me che non sia né tempo con lei né tempo per le innumerevoli cose della quotidianità che devono essere espletate, come la gestione della casa, il lavoro, il conciliare tutte queste cose tutte queste microattività che però devono essere fatte nell'arco delle 24 ore, che alla fine non sono poi così tante.
Oggi sembri davvero in asse, in equilibrio, e sono certa che non deve essere stato facile arrivarci. Come ci sei arrivata? Te la senti di parlarci del processo che ti ha condotta al raggiungimento di questo grado di consapevolezza?
Allora, nel primo anno e mezzo ho passato nottate sveglia a fare quelle cose che non riuscivo a fare durante il giorno. Poi da un certo punto in poi non ce l'ho più fatta, che è sopravvenuta la stanchezza e quindi le ore notturne attualmente mi servono per recuperare un po' di riposo, un po' di energia. Prima mettevo a posto casa, pulivo, magari facevo la spesa di giorno e poi la notte la mettevo a posto, i panni, le lavatrici, insomma tutte quelle cose di faccende domestiche, oppure anche leggere magari un libro piuttosto che guardare un video, ascoltare un po' di musica, rispondere ai messaggi, rispondere ai social. Peraltro ne ho pochissimi rispetto alla maggioranza delle persone, però comunque anche quella è una forma un po' di mantenere, no? Una comunicazione con il mondo. Ecco, tutte queste cose le facevo di notte. Adesso non riesco, non ce la faccio, mi addormento presto. Sono cose che devo necessariamente trovare il tempo durante il giorno, durante la giornata, tempo in cui Linda non ci sia, non sia con me, perché alcune cose posso farle con lei, tantissime, ma altre no. Per non parlare poi del discorso della frequentazione di amici, perché al di là di queste cose più gestionali che necessariamente devono essere fatte, poi c'è tutta la sfera della socialità che necessariamente è un po' sacrificata. Ora, è necessariamente sacrificata e io dico la verità, non ne sento nemmeno più di tanto la mancanza, o quantomeno per 2 anni non l'ho sentita, perché la mia luce negli occhi, il mio sole era bimba, era lei. Poi mi sono detta, anche con l'aiuto, col confronto, insomma, con persone che sono passate prima di me da questa fase, che è necessario anche che io mantenga una dimensione del tutto mia, no? Assolutamente mia, come persona, come donna, per avere un equilibrio emotivo, per avere serenità. Non che non sia serena, anzi, Linda mi dà serenità. Ecco, un equilibrio soprattutto, per dare anche poi serenità di conseguenza a Linda nel tempo che siamo insieme. Io ci credo davvero che sia importante, perché l'essere genitore, poi al di là dell'essere mamma o padre, non debba diventare una sorta di abnegazione per i figli.
Alla luce proprio di questo, del fatto che tu in qualche modo sei riuscita a trovare una quadra e una certa forma di equilibrio, ti sentiresti di consigliare qualcosa a chi si trova a vivere la tua stessa condizione, quindi la monogenitorialità, senza però averla scelta?
Io la premessa sul mio vissuto personale l'ho fatta proprio perché credo che sia la mia situazione molto particolare. Essere da sola a crescere ed educare una bambina per scelta, credo che abbia poi alla radice una motivazione molto diversa da altre situazioni in cui appunto ci si ritrovano ad essere single non per scelta, no? Ad essere da sole con i bambini, con i figli, non per scelta. E poi sono situazioni talmente delicate che vanno vissute, credo, sulla propria pelle. Ci si può immaginare, però vivere le esperienze di questo genere sulla propria pelle è poi molto diverso, quindi difficile dare consigli, difficile dare suggerimenti. Quello che posso dire come suggerimento, ma soprattutto come augurio, è di non perdersi mai di vista. Ritagliarsi un tempo per prendersi cura di se stessi è fondamentale ed è molto importante poi per prendersi cura dei figli. Per tornare a me e a questa fase che sto vivendo in questo momento, mi sto impegnando a recuperare un po' questi momenti, perché comunque è impegnativo anche questo. Linda ha dei nonni anziani, quindi non possono essere disponibili per lei, perciò devo fare un po' affidamento su una rete amicale che per fortuna ho, però è chiaro che non c'è un'immediatezza. Comunque sono momenti da organizzare, da conciliare, da mettere insieme i bisogni di tutti, perché poi ognuno ha la propria famiglia, il proprio lavoro, la gestione della propria quotidianità. Perciò è un impegno anche trovare disponibilità negli altri, però ecco, sto cercando di farlo perché credo che sia importante per me e anche per Linda, sia per la ricaduta che Linda ha se io sono felice e serena, e sia per non far essere poi lei l'unico motore della mia felicità. È così, però poi negli anni può diventare anche un eccesso di responsabilità per lei, io credo. Poi, perché comunque anche per lei passare del tempo con qualcun altro rispetto a me sicuramente è un arricchimento, tempo prezioso. Lo vedo, ad esempio, nel tempo che trascorre all'asilo nido, è molto contenta quando ci va, ci sta volentieri. I legami con i pari, con le educatrici, credo che siano molto... molto importanti per lei.
Tu hai scelto di affrontare un percorso di monogenitorialità, consapevole di assolvere il ruolo di cura, l'accudimento più in generale, al 100%. Ecco, questo inizialmente ti spaventava?
Io sono sola, dunque non ho la possibilità di avere nemmeno delle aspettative rispetto a qualcun altro che mi aiuti e che si occupi delle tante cose di cui mi occupo io. La gestione della casa, l'accudimento della bimba. Il fatto di essere sola, tutto sommato, è quasi più facile rispetto a chi è in coppia, perché io so di non avere alternative. L'ho scelto, però ecco, ad oggi io so che non ho alternative. Non ho da negoziare il tempo per me, e dunque questo non può generare dissidi, non può generare discussioni. Sapevo che cosa mi aspettava e sapevo che potevo contare solo su di me, e quindi adesso che lo vivo non lo sento particolarmente pesante, anzi, questa è la mia realtà, l'ho scelta fortemente, perciò va bene così. Probabilmente immaginandomi invece in una realtà diversa, quindi con un compagno, con il padre della mia bambina, penso che scatterebbero inevitabilmente delle dinamiche di aspettative, magari di aspettative deluse, magari di risentimento per non essere allineato ai miei bisogni, non essere compresa nei miei bisogni da parte dell'altro. Tutta questa parte io non la vivo, io non ce l'ho.
Si dice molto spesso che genitori sereni, figli e figlie serene. Ecco, vuoi parlarci un po' del riflesso che la tua felicità e serenità ed equilibrio ha su tua figlia, sulla tua bambina? E in questo come si inscrive l'esperienza che hai vissuto al Salotto delle Mamme?
Per me è un altro tema importante il poter avere spazi durante la maternità, come è stato il salotto. Secondo me sarebbe importante che ci fossero degli spazi anche per il dopo parto. Magari con il gruppo con cui si è condiviso il percorso precedente, oppure anche un gruppo diverso che comunque possa accompagnare in uno spazio pensato, in uno spazio semistrutturato, che non sia l'estemporaneità della chiacchierata al parco, al giardino, che per carità sono anche quelli dei momenti importanti di confronto con le altre mamme, con gli altri genitori, però uno spazio pensato come è stato il salotto e come una guida, un tempo di fermo, no? Un tempo in cui sai che c'è quell'appuntamento, sai di poter portare dei temi su cui senti magari di avere bisogno di condividere, che accompagni un po' la crescita sia del genitore che anche del bambino. Questa potrebbe essere una cosa importante e forse manca. C'è tutta una parte prima del parto fondamentale, e poi però c'è anche un dopo che per chi vuole potrebbe essere interessante avere. Un'altra aggiunta rispetto allo spazio del salotto e all'utilità che potrebbe scaturire dall'esistenza di uno spazio del genere è anche quello di accompagnare la crescita, no, del bambino, oltre che del genitore. Lo vedo anche come uno spazio di condivisione anche della bellezza, non solo uno spazio in cui poter confrontarsi sulle fatiche, sulle criticità, e quindi un po' che funzioni un po' come una sorta di auto-mutuo aiuto, ma anche proprio per condividere la bellezza di essere genitore, di vedere crescere il proprio bambino, la bellezza di sentirsi in qualche modo responsabile di un'educazione, di una crescita, di una creatura diversa da te. È anche bello tutto questo e potrebbe essere bello, altrettanto bello, poterlo condividere. Perché magari sono aspetti che nella quotidianità si perdono, no? Ad esempio, mi ritrovo spesso a pensare a queste cose, a rifletterle magari mentre banalmente guido e sono da sola perché magari ho accompagnato la bimba e sono in macchina per andare al lavoro. Penso e la testa mi va un po' così a riflettere su queste cose, però ne potrei parlare magari con le amiche. Diciamo che la quotidianità scorre sempre molto, molto veloce. Le ore passano in un modo frenetico con miliardi di cose da fare e spesso questi aspetti un po' più riflessivi, un po' più metariflessivi, diciamo, si perdono. E invece se ci fosse uno spazio in cui ci si ferma, in cui ci si racconta, si fa una narrazione di quello che si vive, magari verrebbe fuori anche questo. E sarebbe un'opportunità anche per condividere la bellezza che si vive.
L'esperienza al salotto ti ha certamente dato la possibilità di riscoprire un aspetto che, come giustamente anticipavi, non avevi investito completamente, che è quello della condivisione, dell'accudimento. Ecco, tu parlavi però proprio della bellezza di questa condivisione e della gioia di essere genitore. Quanto è importante negli spazi collettivi trovare anche un po' il modo di condividere anche la gioia dell'essere genitore. Perché parliamo, per fortuna, sempre più fittamente delle difficoltà correlate a questo ruolo, ma dimentichiamo molto spesso che essere genitore è bello, che i figli li facciamo perché è bello avere dei bambini. E se tutto quello che contorna questa esperienza ci permettesse di scoprire e riscoprire la meraviglia che c'è in questo ruolo, sarebbe davvero tutto molto più facile. Probabilmente una delle strade per arrivare a questo obiettivo è la condivisione. Grazie di cuore, Elisa. La tua testimonianza sarà, ne sono convinta, un faro per tutte le persone che, come ci dicevamo, hanno scelto o si sono trovate a vivere una condizione di monogenitorialità. Grazie davvero perché la tua testimonianza è davvero importante. Ascoltiamo adesso l'esperienza di Greta, che abbiamo già conosciuto lo scorso anno, e ritorna quest'anno a parlare dell'accudimento diviso in due, che lei è un'esperienza molto diversa da quella di Elisa. Ciao Greta, grazie mille per essere qui.
Ciao Francesca, grazie a te.
Ti va di raccontarci la tua esperienza in termini di invece accudimento condiviso?
Io e Luca abbiamo scelto insieme di avere Lorenzo e l'abbiamo tanto cercato e tanto voluto. E da quando Lorenzo è entrato nelle nostre vite ci si è proprio ribaltato il mondo e ci siamo trovati e abbiamo scelto di dedicare i primi mesi della sua vita interamente a lui, tralasciando un po' quello che eravamo io e lui come coppia ma anche come singoli individui. Il tempo ci siamo accorti che era unicamente dedicato a lui. Sicuramente l'essere in due facilita nella gestione e quindi quando io stavo con Lorenzo alle cose pratiche ci pensava Luca e viceversa. Quindi sicuramente i primi mesi di vita, ma adesso che ci penso un po', penso fino al primo anno di vita di Lorenzo, ci siamo completamente dedicati a lui. Poi ad un certo punto, un po' forse sì, dopo l'anno di Lorenzo ci siamo detti ma alt, esistiamo noi come coppia, esistiamo noi come singoli. È vero che Lorenzo dipende da noi, ma noi dobbiamo comunque portare avanti la nostra vita e quelli che siamo noi e quindi anche le nostre relazioni sociali. Avevamo tanta voglia di ritrovare la nostra dimensione di coppia, la nostra dimensione come singoli, nelle amicizie, perché è vero che nel primo anno di vita di Lorenzo ci siamo legati tantissimo a degli amici che avevano dei ritmi simili ai nostri e quindi proprio anche nella gestione del tempo, nella gestione anche del tempo libero, poi ci siamo legati ad alcuni amici e altri un po' li abbiamo persi. Anche se poi a distanza di tempo ci siamo resi conto che i veri amici non li perdi. Avevamo bisogno di riprenderci i nostri spazi, quindi di allenarci, perché per me e per Luca è sempre stato un modo per prenderci cura di noi, del nostro corpo, della nostra mente. E poi avevamo bisogno anche di spazi per noi, per ritrovarci un po' come coppia. La nostra fortuna è che abbiamo quattro nonni meravigliosi. E sono sempre a disposizione, non ci fanno pesare il tempo che passano con Lorenzo, anzi, sono loro che chiedono spazi e sempre di più chiedono spazi con lui. E questo sicuramente ci ha permesso di ritagliarci il nostro tempo. Allora proviamo ogni tanto a ritagliarci almeno un momento al mese dove esistiamo solo io e lui, oppure durante la settimana ci rendiamo conto che almeno una barra due volte a settimana proviamo a ritagliare uno spazio sia per me che per Luca come singoli per dedicarci a quello che più ci piace, quindi per me allenarmi o per Luca ascoltare podcast o comunque dedicare il tempo anche a organizzare la sua attività professionale, quindi proprio dedicarci del tempo solo per noi.
Ascoltandoti mi viene in mente che è proprio vero, in Italia la maggior parte del welfare familiare è affidato ai nonni, ma disporre del tempo dei nonni è un privilegio purtroppo non concesso a tutte le famiglie, per cui hai ragione a sentirti molto fortunata. Tornando alla gestione dell'accudimento, dall'esperienza di Elisa si evince un accudimento quasi totalizzante o comunque al 100%. Tu, al contrario, hai scelto di avere un figlio in coppia, quindi con il tuo compagno, e il tuo tempo dovrebbe essere quindi al 50%. E al 50% effettivamente ti va di parlarci della fase di negoziazione, se ti è capitato di interfacciartici, del tuo tempo libero?
Effettivamente, ascoltando Elisa, mi rendo conto che da una parte è faticosa la sua gestione al 100% della sua bimba, invece la gestione poi di un bimbo diviso al 50% è sicuramente più agile, diciamo così, mi piace questa parola. Però la fatica di stare in coppia e di crescere un figlio in coppia è che bisogna sempre scendere a compromessi, ad incastri, a negoziazione, come dicevi tu. E quindi, per esempio, nella decisione, cioè nel ritagliarci il nostro tempo libero, è vero che bisogna sempre parlare, trovare il modo e trovare il tempo anche di decidere quando ho bisogno io del tempo libero. E quindi, se io ho bisogno del tempo libero, tu devi esserci al 100%. E quindi questa è una fatica perché bisogna sempre interfacciarsi con un'altra persona che è altro da te e che quindi porta sempre la fatica di andare incontro o comunque chiedere all'altro di venirti incontro. L'altra difficoltà è proprio rispetto alle scelte educative per il proprio figlio. Prima della nascita di Lorenzo, io e Luca ci siamo informati tantissimo. Eravamo i genitori dell'anno. Ci siamo letti un sacco di libri, abbiamo visto un sacco di testimonianze ed eravamo prontissimi a educare Lorenzo. Poi Lorenzo è arrivato e questa è un'altra variabile che nessuno ti dice, che di fronte a te non c'è un manuale, ma c'è una persona. E quindi la fatica anche di scendere nella realtà delle cose e quindi abbassare le aspettative, perché di fronte a te hai una persona e i manuali e i fantastici consigli che anche gli influencer ti danno, o comunque le persone che si prodigano per portare avanti l'educazione tal dei tali, senza citare niente, sono prontissima a dirti che se tuo figlio non funziona come ti dicono loro, tu sei un cattivo genitore oppure c'è qualcosa in tuo figlio che non funziona. In realtà, il grosso lavoro in coppia che abbiamo dovuto fare è sicuramente sgonfiare le aspettative che avevamo su noi come genitori, ma anche rispetto alle scelte educative e di genitorialità nei confronti di Lorenzo, per poi arrivare a dirci: osserviamo Lorenzo, proviamo a capire chi è e che cosa può funzionare. Sì, ci sono delle cose che sono più affini al nostro stile educativo e che vogliamo portare nella nostra relazione con Lorenzo. Ma tu non sei un genitore cattivo o non adeguato se con Lorenzo un determinato approccio non funziona. Quindi questo è il grosso lavoro anche nelle scelte educative di coppia, perché bisogna ritarare e cucirsi addosso un po' quello che è. Prima di tutto la tua idea e le tue aspettative nella relazione, ma poi anche rispetto alle aspettative che l'altro genitore, l'altro pezzo ha nella relazione con te come altro genitore, ma anche poi con il figlio. Questa è la doppia faccia della medaglia. Se da una parte è bellissimo stare in coppia perché c'è sempre l'altro pezzo che è arricchente, che ti dà uno sguardo diverso. Dall'altra parte la fatica è che bisogna parlare, dirsi come ci si sente, come ci si è sentiti in quella situazione, per evitare che poi si creino quei muri che poi sono faticosi da buttare giù. E la variabile figlio, che è un'altra persona, nessuno te lo spiega che bisogna tenerlo a mente. E quindi il grosso lavoro educativo dell'avere un figlio in una coppia è la comunicazione, il parlarsi, il tenere conto e in considerazione che l'altro è altro da te e quindi pensa in un altro modo, agisce in un altro modo e che se quella cosa o quell'agire non mi va bene, l'unico modo e l'unica via è parlarsi e provare a dirti mi sono sentita così. Quindi sì, da una parte è più semplice, dall'altra parte è negoziare, venire incontro, ascoltare, rimodulare le proprie aspettative o anche un po' quello che erano le tue decisioni. Quindi questa è un po' la mia esperienza come co-genitore.
In una cultura che è quella in cui siamo immerse in questo tempo, in cui è enfatizzata un po' il ruolo della diade madre-figlio, porre una riflessione importante come quella che tu oggi ci hai offerto sull'alterità del figlio, quindi ecco, riuscire a realizzare che esiste un'alterità, che il bambino di cui ci occupiamo è un'altra persona, è altro da noi, richiede un enorme lavoro su se stessi. Quindi ti ringrazio per questa riflessione. Tornando invece al rapporto con se stessa, ti va di raccontarci dello spazio che tu riesci a riservare al rapporto con te stessa? Che effetto produce su di te il non riuscire a farlo sempre come vorresti? Che effetto ha sulla tua percezione della tua maternità?
Rispetto a questo tema mi sono scontrata tantissimo con le mie aspettative e i miei desideri e ho dovuto fare un grosso lavoro su di me rispetto a quello che era Greta prima, al mio tempo libero di prima, ai miei ritmi di vita di prima e poi ai ritmi di vita che si sono stravolti e completamente modificati con l'arrivo di Lorenzo. Mi sono resa conto che i primi mesi di vita di Lorenzo io stessa non riuscivo a prendere e a prendermi i tempi per me stessa. Sicuramente dettato dal mio senso di colpa, perché questa società ti porta a pensare che tu sei madre e adesso tu devi vivere unicamente in funzione di tuo figlio. Poi in realtà mi ricordo proprio in uno scambio con una persona che nel mio percorso di maternità è stata, una cura. Un giorno questa persona mi ha detto: ricordati che è meglio una mamma felice, ma che magari ha ritagliato del tempo per sé e magari non è stata al 100% in funzione di Lorenzo, che una mamma infelice e sempre dedita alla cura. Quando mi è arrivata questa suggestione da una persona molto cara, mi sono detta: alt, fermo, io voglio crescere un figlio che sia libero di scegliere nel mondo e come posso fare? L'unico modo è dargli il mio esempio e quindi che cosa fa stare bene a me come Greta e a me come Greta in coppia e a me come Greta come mamma? Prendermi i miei spazi perché io esisto e io voglio esistere e voglio che Lorenzo cresca pensando che Greta, prima di essere moglie, prima di essere mamma, è Greta nel mondo. E quindi ho provato a raccontare tutti i miei pensieri, quello che mi passava per la testa a Luca e insieme abbiamo scelto che io mi potessi prendere degli spazi. Sicuramente i miei spazi sono nei ritagli e quindi nella pausa pranzo, che magari sacrifico senza passarla con i miei colleghi e vado ad allenarmi, perché per me è importante questo, oppure nei ritagli tra vai a prendere Lorenzo, lo porti di qua, lo porti di là, poi riesco a ritagliarmi 10 minuti dove tu magari sei con, cioè parlando con Luca gli dico tu stai con lui, prepari tu la cena e io riesco a dedicarmi 10 minuti a leggere o a scrivere, perché per me è importantissimo, c'è un'altra cosa che mi fa star bene è scrivere. Quindi riesco ad avere 10 minuti dove nessuno mi chiama e riesco a concentrarmi in questa cosa. Quindi nel tempo sto provando a staccarmi e a prendere e a ritagliarmi dei tempi proprio per me. Che effetto hanno sulla mia percezione di madre? Sicuramente per tanto tempo mi sono sentita in colpa, sicuramente perché la società o comunque le persone che ruotano intorno sono sempre pronti un po' a giudicarti, a dirti che adesso che tu sei madre non puoi permetterti di non dedicare il 100% a tuo figlio. In realtà il grosso lavoro che sto facendo su di me è lasciare andare i commenti che non risuonano dentro di me e quindi provare a dire che cosa è importante per me, che cosa è importante anche che io restituisca a Lorenzo per il suo futuro e sicuramente l'essere libero di scegliere quello che davvero, davvero ti fa stare bene nel qui ed ora. Quindi rispetto alla percezione e l'effetto che ha sulla mia maternità, provo a concentrarmi sui messaggi e su quello che io voglio insegnare a Lorenzo nel mondo. E quindi provo a concentrarmi sulla potenza dei messaggi che io mando a mio figlio se scendo a compromessi con il volere di altre persone oppure il mio volere personale.
Grazie di cuore, Greta. Spero di ritrovarti prestissimo. A presto.
Grazie mille, Francesca, e un abbraccio ad Elisa.
Ciao, Elisa. Grazie di cuore.
Grazie a te, Francesca. Grazie mille di questa opportunità. Grazie davvero. Un saluto anche a Greta. Ciao.
Ritrovare una dimensione privata e intima dopo aver avuto un figlio è una sfida complessa. Richiede una consapevolezza profonda e un impegno costante per bilanciare le esigenze della maternità con quelle personali. Spesso è necessario chiedere aiuto al partner, alla famiglia o agli amici per avere qualche ora di libertà. Pianificare momenti di solitudine o di svago diventa essenziale per ricaricare le energie e mantenere un equilibrio mentale ed emotivo. Le madri devono anche imparare a gestire il senso di colpa che può derivare dal prendersi del tempo per sé. Tutto attorno alle madri si tinge di illegittimità. Il viaggio dell'eroina della madre, se dovessimo guardarlo con prospettiva archetipica, è costellato da due grandi ostacoli. Il primo è il raggiungimento dello spazio per se stessa. Il secondo è rompere il senso di colpa che si prova durante questo tentativo. È importante ricordare che prendersi cura di se stesse non significa essere egoiste, ma è sempre più un privilegio di classe. Ancora una volta vediamo come partecipare a gruppi di supporto per madri o attività sociali può offrire un prezioso spazio di condivisione e comprensione reciproca. Può essere una diretta sponda del ritagliare momenti per sé, o almeno per comprendere che è giusto sentirsi legittimati a farlo. In conclusione, il viaggio della maternità è pieno di sfide e rinunce, ma anche di gioie immense. Ritrovare e mantenere una dimensione privata e intima è fondamentale per il benessere delle madri, perché permette loro di essere non solo genitori amorevoli, ma soprattutto individui completi e realizzati. È un percorso che, certo, richiede tempo, pazienza e soprattutto l'abilità di riconoscere l'importanza del proprio benessere all'interno della complessa esperienza della maternità. Esperienza che può essere meravigliosa. Sotto al velo dell'abnegazione ci sono tanti, tantissimi strati di meraviglia e ce le meritiamo tutte. Forme della maternità è un podcast scritto da Francesca Bubba e Mission Bambini, con la collaborazione del Salotto delle Mamme. La produzione e la post-produzione è a cura della Fondazione Mission Bambini. Le forme della maternità è disponibile su tutte le principali piattaforme.